Provate a immaginare una distesa erbosa, provate a immaginare il vostro cane libero e provate a immaginare la gioia che si prova quando lo chiami e lui torna e viene da te.
Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro.
Oggi parliamo di richiamo. Oggi parliamo di richiamo perché dal mio punto di vista, cioè, ho dedicato proprio la prima vera ufficiale puntata Cinofilia Rock and Roll a quello che io considero la condizione, non dico indispensabile, perché sono consapevole che per alcune razze il richiamo è un ostacolo importante, però è la ricerca della relazione massima che noi possiamo avere con il nostro cane, perché prevede una base di fiducia. Quindi nel momento in cui io tolgo il guinzaglio a un cane, io mi sto fidando di lui, e nel momento in cui io lo chiamo, lui si sta fidando di me. Questa condizione è la base di una relazione. Quindi il richiamo è forse la rappresentazione più alta di una relazione di fiducia reciproca che noi possiamo avere insieme con il nostro cane. E quindi oggi voglio proprio parlare di questo, cioè voglio dedicare questa puntata a parlare di questa condizione indispensabile per il benessere del nostro cane e indispensabile anche per noi per goderci a 360 gradi la vita insieme con il nostro amico a quattro zampe. Per parlare di richiamo, però, dobbiamo iniziare a capire una condizione indispensabile, che il cane non scappa. Il cane va a farsi un giro. Quindi il cane che si allontana dalla propria guida umana è in realtà un animale che va a cercare là quello che non ha qua. Ok? Io sto citando delle parole di un grande della cinofilia italiana che è stato Paolo Villani, che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche per poco tempo, purtroppo, ma che comunque il pochissimo tempo che ho passato con Paolo è stato illuminante. Quindi aver conosciuto quella persona durante il mio percorso che mi ha portato a essere un professionista dell'ambito cinofilo mi ha sbloccato determinati pensieri e determinate modalità. Ecco, quindi io ringrazierò tutta la vita l'immensa persona che è stato Paolo Villani. Ma detto questo, Paolo una volta l'ho sentito proprio pronunciare, citare questa frase che il cane va a cercare là quello che non ha qua. E questa frase dal mio punto di vista è, ok, la chiave di apertura di tutta la filosofia del richiamo. Ai miei allievi, quando insegno come costruire un richiamo, parto sempre nel trasportare una filosofia del richiamo, più che parlando di tecniche, modalità, strumenti, eccetera. Ma parto sempre spiegando qual è la filosofia che sta alla base del richiamo. E la filosofia che sta alla base del richiamo, o almeno quello che è il mio modo di interpretare il richiamo, è la bilancia. Quindi voi adesso immaginatevi una bilancia. In questa bilancia noi abbiamo da una parte il piatto che risponderà a il cane si allontana da me, e dall'altra parte abbiamo il piatto che risponde a il cane torna da me. Ok? Questi due piatti oscillano come una bilancia. Quindi, nel momento in cui il piatto antagonista a me, quindi il piatto che spinge il mio cane ad allontanarsi da me, non ha pesi, quindi non ha distrazioni, per il cane è facile tornare da me. Infatti, 99,9% dei cani dentro in casa o in giardino, comunque se tu li chiami, loro tornano, ok? Tornano perché non c'è una mazza da fare, cioè è facile per il cane tornare in giardino da voi per il semplice fatto che in giardino che cosa dovrei fare il contrario a questo? Quindi non c'è una mazza da fare, vengo sì, di sicuro, ok? Quindi in una condizione in cui io non ho antagonisti, quindi non ho distrazioni, non ho stimoli contrari a me, il richiamo funziona. Anche se io ho una debole relazione con il mio cane. Ma il gioco sta proprio nel momento in cui iniziano ad accendersi o a mettersi dei pesi contrari. Quindi nel momento in cui nel piatto della bilancia, che pende per il cane si allontana da me, iniziano a mettersi dei pesi, quindi inizia a esserci l'odore di selvaggina, la presenza di altri cani, cibo, il coso, cioè qualsiasi condizione che possa trainare via da me il mio cane, inizia a ovviamente a incrinare la mia capacità di farlo tornare da me. Quindi qual è il segreto per costruire un bel richiamo? Il segreto per costruire un bel richiamo è quello di lavorare sulla nostra relazione. Perché se io vado a lavorare nell'aggiungere pesi nel mio piatto della bilancia, ovviamente controbilancio e faccio in modo che la bilancia penda dalla mia parte. Perché il richiamo, prima ho citato il richiamo come condizione necessaria alla relazione o comunque come condizione che rappresenta una forte relazione. Che cosa volevo dare da intendere? Che il richiamo è l'unica modalità, premetto che dal mio punto di vista nulla dovrebbe essere costruito con la punizione, ma il richiamo non può essere costruito con la punizione. Tu il richiamo lo puoi costruire soltanto lavorando sulla positività, sulla fiducia, sul rendere al tuo cane tornare da te la cosa più bella del mondo. Quindi se tu tenti di costruire un richiamo vietando al cane di allontanarsi da te, otterrai che il cane non vedrà l'ora di allontanarsi da te. E alla prima occasione questo prenderà e se ne andrà. Mentre se tu lavori sul fatto che stare vicino a te è la cosa più bella del mondo, allora il tuo cane avrà l'esigenza, la voglia, la virtù di starti accanto, di tornare da te. Quindi il segreto per un potente richiamo è quello di lavorare sulla nostra relazione, di imparare a usare i rinforzi e tutto quello che comunque possiamo costruire con il nostro cane come dei pesi. Quindi più pesi metto nel mio piatto della bilancia e più il mio richiamo sarà forte. Questa è la prima modalità. Quindi se noi abbiamo già capito questo, abbiamo già hackerato, sbloccato, aperto il richiamo vincente. Ovvio che ovviamente il richiamo è comunque una modalità che richiede preparazione, che richiede una sorta di educazione reciproca, quindi noi dobbiamo educare il nostro cane al richiamo, il nostro cane deve comunque dimostrarci che è pronto per il richiamo, quindi ovviamente deve seguire comunque una modalità il richiamo, che adesso andiamo a vedere. Però se io non ho alla base la filosofia del richiamo, quindi questo concetto della bilancia, che più il peso della distrazione sarà forte, più io devo controbilanciare con il peso della motivazione dell'appagamento del cane a tornare da me. Premetto, apro una piccola parentesi, sono consapevole, cioè quindi magari adesso gli ascoltatori che hanno husky, lupoidi, cani primitivi, eccetera, eccetera, mi faranno le pernacchie e diranno sì, andrei facile parlare, se tu c'hai il border collie, torna per forza. Ok, sì, sono consapevole che i cani primitivi, i lupoidi e alcune categorie di cani, anche i levrieri, eccetera, che sono comunque cani primitivi, sono consapevole che hanno un rapporto particolare con il richiamo. Entreremo nel dettaglio quando all'interno di questo podcast, nel mio progetto, andrò a parlare delle razze. Quindi arriverà il momento in cui io parlerò delle razze non in termini di cani in possesso di un pedigree oppure cane non in possesso di un pedigree, ma parlerò di razze in termini proprio di popolazione con determinate caratteristiche comuni, che è la vera definizione di razza in un certo senso. E quindi parleremo di queste varianti, di queste sfumature che ci sono nei cani, perché i cani non sono tutti uguali. E quindi io sono il primo a dirlo, ok? Anzi, in realtà sono il primo a incazzarmi quando i miei allievi tendono a generalizzare. Quindi, ma come mai quel cane là non va d'accordo con i cani, il mio non ci va? Stella, ma se quel cane è un golden retriever e tu c'hai l'Amstaff, una differenza sostanziale fra i due c'è. Quindi in realtà sono il primo a riconoscere, infatti lo slogan del mio centro cinofilo è abbraccia la natura del tuo cane, cioè è riconosci al tuo cane il fatto che la sua natura è la base di partenza e più tu ci vai contro peggio sarà. Quindi non me ne vogliano i possessori di razze primitive, non sto generalizzando, sto trattando l'argomento richiamo, ovviamente parleremo dei primitivi, parleremo delle razze a 360 gradi più avanti. Comunque torniamo al nostro discorso sul richiamo. Adesso che abbiamo capito la filosofia che sta dietro un richiamo, possiamo andare anche a lavorare sull'aspetto magari più pratico, più diciamo tecnico della costruzione di un richiamo. Allora, un richiamo deve essere costruito step by step, quindi passo dopo passo. Io non posso saltare, fare i passi più lunghi della mia gamba, perché fare i passi più lunghi della mia gamba corre il rischio di inciampare. Quindi il primo passo è assicurarsi che il nostro cane almeno sia consapevole di come si chiama. Io nella mia carriera ho visto un sacco di cani che sapevano tutto tranne come si chiamavano. Quindi il proprietario, Bobby, 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 e Bobby faceva gli affaracci suoi, tirava dritto per la sua strada e se ne fotteva la grande. Non è che magari Bobby, il proprietario, esordiva con Vito, ascolta niente. Allora, piccola parentesi, sono veneto e la maggior parte dei miei allievi è veneta, ok? Quindi è ovvio che magari le frasi mi usciranno così. Comunque, il proprietario in quel caso lì esordisce con vedi, il cane non mi ascolta. Poi in realtà magari, parlando insieme col proprietario, salta fuori che in realtà il cane ha un comando di ritorno, che magari è un comando che non ci saremmo mai aspettati. Tipo, faccio un esempio che mi è successo in questi anni di attività. Questa cagnolina, questa femmina, lei faceva tutto tranne che rispondere al richiamo. Tu la chiamavi e lei andava se ne fregava la grande. Ma la proprietaria, se pronunciava la frase andiamo a prendere il pane, la cagnolina sganciava, mollava tutto quello che stava per fare e tornava alla proprietaria. Allora, l'inghippo qual è? Che in realtà quel cane non sapeva di chiamarsi, ovviamente userò dei nomi inventati, quindi non sapeva di chiamarsi Briciola, ma in realtà il comando, il segnale, il condizionamento per lei era andiamo a prendere il pane. Quindi il primo problema è che il cane aveva un comando di ritorno, ma il comando di ritorno era una terminologia, in un certo senso, inadeguata. Ecco, non mi viene il termine giusto, però inadeguata ci sta. Sto cane praticamente aveva un comando sbagliato. Il motivo era che il condizionamento era sbagliato, nel senso che il nome noi tendiamo ad utilizzarlo un po' come intercalare per qualsiasi cosa, quindi mettiamo il nome quando diciamo il cane che è stato bravo, quando il cane l'ha combinata, quando dobbiamo punire, diciamo, cioè usiamo il nome un po' come termine universale e in certo senso a libera interpretazione. Noi esseri umani abbiamo dato un nome al nostro cane perché nel momento in cui lo abbiamo battezzato con il suo nome, gli abbiamo dato quell'unicità, quell'individualità, quell'essere tu sei, che ci sta, più che corretto, però il nome di base è un comando, che vuol dire guardami. Quindi dovremmo essere molto più onesti riguardo al nome, quando lo pronunciamo al nostro cane. Quindi nel momento in cui al mio cane scandisco il suo nome, dovrei, se non altro, assicurarmi che sia chiara l'affermazione che io gli do e che vuol dire, che significa guardami per favore. Quindi, in primis, mi devo assicurare che il mio cane, quando lo chiamo, si giri. La base. Se non ci abbiamo questo, non lo liberate il cane. Perché se il cane non vi caga di striscio, scusatemi, voi lo liberate, in realtà vi state affidando alla buona sorte. Quindi voi lo liberate e l'affermazione successiva è speriamo che torni. Non è proprio il massimo. Quindi, come primo step, assicuriamoci che il nostro cane sia in grado di rispondere al suono del suo nome. E sia in grado di rispondere al suono del suo nome in tutte le situazioni. Quindi, primo step, dovete condizionare il suono del suo nome. Quindi dovete fare comunque un'associazione positiva fra come il cane si chiama e l'evento successivo. Ovviamente deve essere un condizionamento positivo, quindi il cane deve provare un'emozione positiva quando sente il suo nome. Parleremo dei condizionamenti in questo podcast, quindi ci sarà un episodio in cui parlerò di condizionamenti, quindi in realtà vi lascio un po' il discorso un po' così vi viene voglia anche magari di ascoltare anche le altre puntate, me lo auguro, però parleremo più attentamente. Anche perché il mio obiettivo comunque è quello di tenere delle puntate brevi, quindi non voglio delle puntate troppo lunghe, quindi mi sono imposto di tenere delle puntate intorno ai 20 minuti e non di più, perché non voglio annoiarvi. Detto questo, andiamo avanti. Primo step, condizionamento del suono del suo nome. Il secondo step è quello di allenare la risposta del nome. Quindi è quello di, quando il cane è al guinzaglio, con un guinzaglio lungo, morbido, che è distratto da qualcosa, assicurarci che il cane risponda al suo richiamo. Ovviamente anche qua l'importante è premiare quella risposta. Quindi io sto camminando con il mio cane al guinzaglio, il mio cane si ferma ad annusare qualcosa, Io lo chiamo, lui si gira a guardarmi e io lo premio. Perfetto, bellissimo. In questo caso qua io sto costruendo un richiamo, quindi sto lavorando su insegnare al mio cane che nel momento in cui io ti chiamo tu mi guardi. Il terzo step è quello di allungare la distanza fra di voi, di allungare la distanza fra di voi, ma lavorare in sicurezza. Quindi il terzo step è quello di lavorare in sicurezza. E per lavorare in sicurezza nell'uso del richiamo è importante comprendere e utilizzare correttamente uno strumento che si chiama lunghina. Quindi una corda lunga 10 metri che dà la possibilità al cane di allontanarsi da noi, di vivere una quasi libertà, ma al tempo stesso, in caso di emergenza, problema o situazione in cui il mio cane potrebbe mettersi nei casini, riesco a riportarlo da me. Quindi è un modo per iniziare a fidarci del nostro cane, di capire se il nostro cane è pronto alla libertà, ma al tempo stesso anche lavorare in sicurezza. Nella fase 3 introduco l'uso della lunghina. La fase 4 invece è allena il tuo cane a rispondere di fronte alle sue distrazioni. Quindi nella fase 4 io devo assicurarmi che il mio cane risponderà al richiamo soprattutto quando di fronte a lui c'è la condizione, lo stimolo più accattivante per quello che è il mio cane. Il mio cane, se vede gatti, ciao e buonanotte sonadori, il cane non ce l'ho più. Se il mio cane lo stimolo massimo sono i gatti, devo andare ad assicurarmi che in presenza di gatti il mio cane riesca a tornare da me, anche perché in realtà io voglio bene ai gatti, quindi non vorrei che il mio cane si mangiasse i gatti. Devo anche assicurarmi che il mio cane nel momento in cui è libero non deve essere una minaccia per nessuno, quindi non deve essere un pericolo per la fauna o un pericolo per le persone, un pericolo per gli altri cani. Cioè il mio cane deve vivere la sua libertà in armonia col pianeta e non creare problemi a nessuno, perché se io libero il mio cane è fuori controllo, non è adeguato, ha un comportamento non equilibrato e sociale, ecco, in quel momento io sto limitando la libertà degli altri. Ma ci torneremo, perché comunque sul richiamo abbiamo molto da dire. Devo assicurarmi che il mio cane torni di fronte proprio alle cose, che gli stimoli che più di tutto lo distraggono. Affrontato questo percorso, entriamo nell'ultima fase, che è lo svezzamento della lunghina. Perché i cani non sono stupidi. Lo sanno benissimo di essere legati a una corda, quindi loro comunque la percepiscono questa corda. Infatti nella fase successiva, nell'ultima fase, prima di proprio di passare alla libertà totale, dobbiamo svezzare la lunghina. Quindi dobbiamo fare in modo, c'è un processo da seguire, che ovviamente per questioni di tempo non elenco, non spiego durante questo podcast, ma se qualcuno vuole affrontare l'argomento, sviscerarlo, magari possiamo trovare una modalità con cui possiamo approfondirlo. Comunque, nel momento in cui il mio cane è quasi pronto alla libertà, devo fare in modo di togliere la lunghina seguendo un processo. Gradualmente io devo fare in modo che la lunghina diventi sempre più leggera. Per fare un paragone, la lunghina sono un po' come le rotelle per la bicicletta dei bambini. Il bambino non sa andare in bicicletta e non sa pedalare, restare in equilibrio, fare tutta quella sequenza di azioni che servono per andare in bicicletta. Quindi cos'è che faccio io genitore? Metto le rotelle alla bicicletta. La bicicletta con le rotelle sta dritta. Benissimo, il bambino impara a terzare, pedalare, ok, quindi una cosa alla volta, benissimo. A un certo punto io le rotelle le voglio togliere, però le rotelle vanno comunque svezzate. Non è che io da un giorno all'altro gliele tolgo e questo parte va tipo Pantani. Non funziona proprio così. Quindi cos'è che faccio? A un certo punto prendo le rotelle, le sollevo un po' da terra, quindi la bicicletta inizia ad avere un lasco di oscillazione. Quindi la bicicletta inizia ad oscillare e il bambino inizia a prendere confidenza col fatto che la bicicletta si muoverà a destra e a sinistra e non solo avanti e indietro. Quando il bambino ha preso un po' di confidenza, prendo le rotelle, le sollevo un altro po' e quindi la bicicletta aumenterà il suo grado di oscillazione. A un certo punto io le rotelle le avrò quasi del tutto sollevate, quindi non toccheranno quasi più niente terra, il bambino rimarrà in equilibrio sulla bicicletta e allora in quel caso io le tolgo dal tutto. Il processo di svezzamento della lunghina deve essere tale e quale, quindi è importante che voi, se volete che il vostro cane impari a stare libero totalmente, non dovette passare dalla lunghina alla libertà assoluta, perché il cane noterà la differenza e in realtà tutto il lavoro che noi abbiamo fatto prima in realtà potrebbe non essere sufficiente. Le fasi sono queste: fase 1 il nome, fase 2 alleno il nome, la fase 3 è aumento la distanza, la fase 4 è lavoro sullo stimolo, la fase 5 è svezzare la lunghina. Molti proprietari di cani arrivano fino alla fase 4 e poi in realtà un po' si incagliano lì e non vanno mai oltre allo svezzamento completo della lunghina. Faccio delle piccole premesse, però, parlando di richiamo. Quello che io vi ho raccontato comunque è il processo didattico per insegnare il richiamo a un cane adulto che non sa stare libero. C'è una piccola premessa: che se io ho un cucciolo, tutto questo che io vi ho raccontato può essere bypassato, perché il cucciolo, parlo di un cucciolo proprio di qualche mese, non riesce ad allontanarsi più di un tot da voi. Quindi in realtà, normalmente io con i miei cuccioli, la prima cosa che vado a fare con loro non è insegnare a camminare a guinzaglio, anzi in realtà la camminata a guinzaglio è una cosa che io metto dopo, a 7, 8, 9 mesi. Non ho fretta di insegnare a camminare a guinzaglio i miei cani, i miei cuccioli, ma una cosa che ho fretta di insegnare è rispondere al richiamo. Prendo un cucciolo alla volta, lo porto nel bosco insieme con me, lo lascio libero. Il cucciolo ha una sua predisposizione naturale a non allontanarsi troppo da me, perché io sono la sua unica fonte di sicurezza, perché è un cucciolo, è un infante, quindi è normale, anche un bambino si comporta nella stessa identica maniera. E questo cuccio, quindi questa condizione che lui non si allontana troppo da me, è comunque una leva a mio vantaggio che fa sì che noi non si allontani troppo. Però ogni volta che lui torna da me spendo molta energia nella gratifica. Quindi porto il cucciolo nel bosco, lo lascio libero, il cucciolo spazia un po' intorno a me, io lo chiamo, lui torna da me, lo premio in maniera più abbondante che io possa fare. Quindi deve essere proprio un'inondazione di cose positive. E allora il cucciolo impara fin da subito a gestire questa libertà. È ovvio che se io e il mio cane da cucciolo non è mai stato libero e aspetto che il mio cane diventi adolescente per liberarlo, e allora in quel caso ciao, ok? Perché da buon adolescente, appena percepisco la libertà, tu non mi vedi più. Quindi è un po' come l'adolescente umano che gli dai le chiavi del motorino e questo non torna più a casa. È un po' la stessa identica cosa. Perché gli adolescenti, ne parleremo in una puntata dedicata, gli adolescenti tendono ad avere questo rapporto con il mondo che è: voglio dimostrare di essere... In realtà non sei nessuno, però vabbè, te ne accorgerai da solo. Detto questo, sul richiamo non vi ho detto tutto, però vi ho dato degli spunti su cui riflettere. Se l'episodio sul richiamo vi è stato di aiuto, aiutato anche a comprendere magari quelle che sono le cose che non stanno funzionando con il vostro cane e magari vi ha dato anche la possibilità di risolverle, vuol dire che i miei sforzi hanno avuto un senso e quindi io di questo sono molto contento. Quindi sono molto contento di potervi aiutare, ma se vi sono stato di aiuto magari fatemelo sapere. Quindi magari lasciate anche un commento a questo podcast, quindi una recensione, ditemelo se se gli aiuti che vi ho lasciato vi hanno aiutato e soprattutto aiutatemi a far crescere il mio progetto, magari condividendolo con altri amici che hanno cani o con altri amici che hanno problemi di richiamo con i loro cani. Magari gli farà piacere capire il perché il loro richiamo non funziona. Ovviamente, come ho detto prima, sul richiamo in realtà avrei molto da dire, ma magari lo lasciamo per un prossimo episodio. Chiudo con due piccole, diciamo, affermazioni sul richiamo, perché sono doverose. E la prima è: ricordatevi che in realtà i nostri cani non potrebbero stare liberi sia negli ambienti urbani, ma anche negli ambienti naturali, a meno che noi non abbiamo una licenza per lasciarli liberi. In realtà lasciare il cane libero nei boschi non è legale, sarebbe una cosa sbagliata. Il motivo è perché il nostro cane libero nei boschi può disturbare la fauna, soprattutto in determinati periodi, tipo di cova eccetera, quindi potrebbe creare un danno e il mio cane potrebbe andare in predazione verso animali selvatici e fargli male. Una cosa importante da dire è che il nostro cane deve stare libero in luoghi adatti, ma proprio perché in realtà il mio cane, se dovesse scapparmi dal guinzaglio, io devo riuscire a riprenderlo, è importante allenare e lavorare bene il richiamo nel nostro cane. Quindi il richiamo non è perché adesso voi possiate andare e tenere il cane libero nei boschi e magari creare anche del danno, ma serve per evitare proprio che i vostri cani creino dei danni, dove magari è meglio lasciare tutto come sta. Quindi ricordatevi che il concetto di cane libero è comunque legiferato, ok? Per lasciare un cane libero dovremmo avere delle licenze, tipo la licenza di caccia nel periodo venatorio o il patentino per la cieca a tartufi. Se non siamo in possesso di queste licenze potremmo essere sanzionabili. Prestate molta attenzione a questo aspetto qua, che non è da sottovalutare. E ovviamente ricordatevi che in alcuni luoghi, soprattutto in luoghi urbani e soprattutto in pista ciclabile, tenere il nostro cane libero, per quanto il nostro cane possa essere bravissimo a rispondere al richiamo, è comunque una modalità arrogante, prepotente, che limita la libertà ad altre persone che magari hanno cani di difficile gestione di poter andare in pista ciclabile tranquillamente, serenamente con i loro cani a guinzaglio. Chi ha la fortuna di avere un cane che comunque riesce a stare libero deve comunque mettersi sempre nei panni di chi non lo può fare. Questo è un invito che faccio alle persone che lasciano spesso i loro cani liberi. Il cane libero è sicuramente un cane felice perché ha la possibilità di esprimere se stesso, di togliersi anche le sue soddisfazioni, ma è importante considerare sempre che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ricordiamocelo sempre, ogni volta che mettiamo il nostro cane libero, dobbiamo considerare che il nostro cane non deve essere un pericolo per nessuno. E noi non possiamo limitare la possibilità ad altri individui, creature, animali e persone di rimanere in quel luogo lì, serenamente. Detto questo, io vi ringrazio, sono andato un po' lungo per questa puntata, però in realtà è una puntata carica di informazioni e ci sarebbe ancora molto da dire, come che mi ripeto, però io vi ringrazio per essermi ascoltato, vi mando un grosso e caloroso saluto, io sono Brambo Tufogo, questa è la Signor Filiera Rock and Roll, grazie mille a tutti.